sappiamo già il da farsi, cioè che la Serie D, va detto giustamente, ha detto stop e si guarda anche qui quello che si potrà salvare in vista della prossima stagione.
E qui i punti di domanda sono davvero tanti in vista della prossima stagione, ma guardiamo al presente e salutiamo Suleiman Diamutene, che insomma quest'anno ha vestito proprio la maglia del Giulianova. Ciao Suleiman, ben trovato.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Buonasera, buonasera a tutti.
E allora noi ti chiediamo come hai vissuto questi due mesi e mezzo, insomma anche per te come tutti noi, insomma saranno stati difficili, duri, soprattutto vedere anche tante immagini di sofferenza. Francamente siamo rimasti tutti senza parole perché questa pandemia ci ha colpito e ci ha colpito anche nell'animo, no Suleiman?
Sì, sì, sì. Innanzitutto dico buonasera a tutti. Sì, è una cosa vera perché comunque stavamo lì, all'improvviso è capitato questa epidemia, che sarebbe questo virus, e ha fatto stoppare tante cose, che nel calcio e nella vita pure quotidiana, e quindi veramente è stata una cosa veramente impressionante. E quindi finché quando c'era successo questa cosa siamo rimasti tutti a casa senza fare nulla, senza muoversi, e quindi veramente questo fa capire che c'è qualcuno sopra di noi che è più forte di tutti, secondo me.
Suleiman, per quanto riguarda ecco la tua testimonianza personale con i tuoi compagni di squadra, con la società, ecco, fin da subito avevate la sensazione che per la Serie D non si sarebbe mai potuti ripartire?
No, dall'inizio no. Io non dall'inizio non eravamo neanche sicuri. Dopo quasi abbiamo fatto 2 o 3 settimane, un mese, vedevamo sempre alla televisione che stavano aumentando sempre le cose. Sicuramente ci sono alcuni ragazzi che conoscono delle persone dell'AIC e mi sembra, mi diceva che comunque dicevano a noi che c'è tanta possibilità che non si giocava in Serie D per il fatto che comunque deve fare tamponi, tutte le società non è che hanno tanti soldi.
No.
Era visto per questa cosa, quindi poi alla fine, poi quando è uscito il decreto la settimana scorsa, hanno detto che non si gioca più in Serie D, quindi ho detto vabbè, sicuramente ce l'aspettavamo. L'unica cosa che non ci aspettavamo era magari del fatto del Serie C o Serie D, ancora non si sa se si gioca o non si gioca, anche se ci sono alcune società che stavano dicendo che non c'hanno tante possibilità per fare tutte queste cose. Comunque Serie D ci hanno detto di che non si gioca più e quindi siamo tutti fermi adesso.
Sì.
Vediamo cosa succederà.
Senti, Suleiman, hai avuto paura in questo periodo?
Io, no, a dire la verità no, per il fatto che nella mia religione, quindi io so che nella mia storia, non è che stiamo parlando della religione qua, però comunque nella storia, nella nostra religione, nel momento nostro del profeta, è successo questa malattia o una cosa di genere. Quindi lui aveva parlato prima, per poter guarire questa cosa dobbiamo cercare di fare bene e poi magari di tornare dietro, perché sono tante cose che stavano succedendo nel mondo, secondo me è per quello, perché ci sono successe troppe cose, i fratelli si ammazzano tra di loro, gli amici si ammazzano tra di loro per 5 euro, una cosa di genere, tutta questa cosa secondo me è per quello che Dio ci ha mandato questa malattia, che è un virus ancora che non si sa come si fa per guarire, secondo me.
Ma a tuo avviso, Suleiman, ne usciremo migliori o ne usciremo diversi? E poi vedremo come.
Secondo me possiamo uscire dopo, il fatto che ci hanno detto di rimanere tutti a casa, mettendo le maschere, uscendo delle cose, lavando le mani, tutta questa cosa, secondo me, io penso che possiamo uscire fuori, perché sono tante persone che sono cambiate adesso, secondo me, nel cuore, perché hanno paura tutti di morire. E quindi voglio dire, se uno ha paura di morire, magari vedendo le cose che sta succedendo nel mondo, magari cercheranno di tornare dietro, di chiedere perdono ai loro compagni, anche delle persone, anche delle, come si chiama, delle animali, perché sono tante persone comunque che fanno del male animale. Quindi secondo me usciremo forte, secondo me.
Senti, qual è la cosa che più ti ha colpito di questo periodo, Suleiman, vedendo anche la televisione? Cioè, qual è l'immagine che più di ogni altra ti ha colpito, ti ha ferito?
Sono tante immagini, soprattutto ultimamente il Brasile. Gli altri stanno veramente morendo tantissime in Brasile. E poi Stati Uniti ho visto un parecchie cose pure. Quindi è un casino, veramente tutte queste cose mi ha fatto rimanere nel cuore, perché comunque gente morendo così ci fa male, però purtroppo questa è la natura. Siamo venuti tutti e andremo tutti via, quindi però il fatto che è venuto il virus di un modo inaspettata, di modo che non è, nessuno aspettava veramente, e quindi ha colpito tutte le persone del mondo, anche in Africa, tutte quelle cose lì, tutti sono rimasti a casa, nessuno esce, anche se di meno di là, però è un casino, perché comunque in Europa sono ricchi, in Africa ci sono tutte le possibilità magari per fare tutte le cose, per guarire le persone.
Guarda Suleiman, su questo è un tema che anche noi abbiamo trattato molte volte, cioè il fatto che tristemente insomma l'Africa sia stata spesso abituata a dover gestire il virus HIV, Ebola, adesso il coronavirus, insomma paradossalmente c'è appunto un'abitudine a gestire situazioni emergenziali. Però ti chiedo, ecco, la preoccupazione maggiore l'hai avuta più per il tuo continente natio, poi sappiamo insomma che sei italiano a tutti gli effetti, ma sei nato in Mali, quindi vorrei capire un po' anche come hai vissuto per l'Africa questo periodo.
Io ti dirò la verità, perché qua ho vissuto di più nel fatto che vedevo tante gente morivano così, da un giorno all'altro. In Africa ho sentito poche persone morire, perché soprattutto in Mali ho sentito che c'erano una diecina, dodicina di casi. Due o tre persone sentite che sono morti, e quindi so, poche persone sono morti di là, perché dicevano tante cose per fatto del caldo, tutta questa cosa, però non lo so, non credo che sia per quello. Secondo me il fatto è che comunque quando è successo questa cosa in Europa, magari gente sono rimasti qua e quindi non sono potuto andare lì in Africa, secondo me è per quello. Se andavano di là era un casino, perché in Africa sono tanti movimenti, gente stanno lì vicini, ci salutiamo con le mani, ci abbracciamo, tutta questa cosa, andiamo alla moschea, tutta questa cosa, quindi come sono moschea magari entriamo tutti insieme, siamo vicini, no?
Certo.
Secondo me se arrivavo in Africa sarebbe veramente successo un casino, secondo me l'80% delle persone africane saranno morti, perché se vedi che in Europa comunque non siamo riusciti a trovare la soluzione, immagini in Africa.
Sì. E tra l'altro guarda Suleiman, ne parlavamo sempre qua in trasmissione insieme a Francesco Benvenuti, ci sono proprio delle realtà in Africa dove si fa fatica a trovare anche l'acqua potabile, cioè per lavarsi, per cui ci si può immaginare no, quanto sia difficile anche attrezzarsi a un'eventuale epidemia quando non si ha nemmeno l'acqua per lavarsi le mani qualche volta.
Sì, è vero, sì, sono d'accordo con lei, perché comunque in Africa purtroppo i nostri dirigenti purtroppo mangiano tutto per loro, anche se ci sono tante possibilità, gente, il governo è povero, tra virgolette, perché comunque una persona, e invece le persone che lavorano dentro lì non sono ricchi, hanno tante possibilità per acqua potabile, anche l'elettricità se ne va sempre. Immagina che uno che sta all'ospedale sta facendo tutta questa cosa, l'elettricità se ne va, e che fa? Quindi è per quello che purtroppo, purtroppo magari non è arrivato in Italia, in Africa tanto, sono contento per loro, per fatto che, però mi dispiace quante persone che stanno morendo per fatto che...
Per altri motivi in Africa, certo, si muore per altri motivi, certo.
Secondo me sì. Se arrivava lì come sta in Europa, veramente, secondo me, l'80% degli africani saranno morti tutti, secondo me.
Suleiman, un altro aspetto che vorrei chiederti è, insomma, in questo momento, anche per noi che abbiamo il compito, insomma, di provare a raccontare lo sport, il mondo del calcio, diciamo così, l'analisi dello sport stesso è passata inevitabilmente anche dal cercare di avere dei toni molto, molto diversi, molto rispettosi del momento e delle priorità. Io ti chiedo se a tuo avviso, da un punto di vista anche di cultura sportiva, e ne parlammo insieme anche diversi mesi fa sul tema del razzismo, sul tema di ciò che accade negli stadi, ecco, se a tuo avviso la cultura sportiva di questo paese, il modo in cui i tifosi, gli appassionati si approcciano al mondo dello sport e del calcio cambierà dopo questa situazione, oppure a tuo avviso si riprenderà tristemente da tutto ciò che c'era anche prima di negativo anche.
Io direi, per fatto di razzismo allo stadio, non sono tante persone che fanno questa cosa. Purtroppo, nello stadio, per esempio, se andiamo a vedere Franchi, magari troverò due o tre persone, in 30.000 persone, 40.000 persone, magari che fanno delle cose tipo razzismo. Io penso che comunque sono sempre queste persone, ci saranno sempre, perché sono delle persone che magari ignoranti, magari siamo ancora nel 2020 e ancora non hanno capito magari lo sport, perché lo sport è un lavoro che noi che giochiamo facciamo noi, però un divertimento, di gente che si divertono. Io questi due mesi che è successo questa cosa, io ho visto tante persone stanno malissimo. Nel fatto della televisione, delle partite, vedere i loro idoli giocare, vedere tante cose, vedere i tifosi, applaudire la loro squadra, vincere o perdere, è una bellissima cosa, perché l'Italia è bello anche per calcio, perché l'Italia è conosciuto soprattutto con il calcio. E quindi io penso che in Italia sono tante cose che sono migliorate, tantissime. A parte che sono piccole persone ignoranti ancora che non hanno capito il mondo, e per quello che fanno questo. Secondo me dopo questa cosa sicuramente ci saranno migliorate tante cose, però secondo me persone come che non hanno ancora capito le cose si dimenticano facilmente, perché in momenti di difficoltà siamo tutti, chiediamo tutti l'aiuto, no? Una volta che usciamo da questo momento di difficoltà la gente magari si dimentica, no? Però sì, secondo me veramente questa cosa ci farà cambiare tante persone nel positivo. Poi, e questo, ovviamente ci sono sempre delle persone comunque che non vorranno mai cambiare, però comunque secondo me cambieranno tantissime persone.
Senti, Suleiman, visto che tu eri ripartito, no, dal Giulianova, insomma, con interesse, con voglia, insomma, di metterti ancora in discussione, insomma, che cosa pensi di fare anche il prossimo anno? Cioè, vorresti continuare ancora? Ora questa stagione praticamente si è fermata a metà e quindi non hai potuto, diciamo, finirla. C'è ancora la voglia di continuare, di giocare un altro anno? Hai già deciso che cosa hai in testa oppure?
Io voglio ancora giocare, anche se mancava 8 partite che finivano Serie D.
Sì.
Quest'anno mi sono divertito, è diverso Serie D confronto professionismo, ovviamente, però ho voglia ancora di divertirmi. Io ho la patentina UEFA B, ci ho già preso, però ho ancora voglia di giocare, vorrei giocare chissà fino a 40 anni, 42 anni, perché quando la voglia ce l'ho, purtroppo per la fortuna mia non ho mai avuto gli infortuni gravi, quindi non ho avuto mai problemi ginocchi, questa caviglia, e quindi ringrazio sempre Dio quindi per fatto di quello, quindi la voglia ce l'ho. L'obiettivo mio era ancora rientrare nel professionismo proprio, però è successo così, e quindi quest'anno mi sembra ho fatto 21 partite, 2 gol se non mi sbaglio, sì, e quindi stiamo andando bene prima di gennaio, poi da gennaio in poi il nostro presidente magari ha venduto un po' di giocatori, quindi ha mandato via 2-3-4 giocatori nostri che era importante, e poi alla fine comunque siamo ritrovati più o meno alla bassa classifica, più o meno mi sembra che eravamo 8 punti da quarto, sest'ultimo se non mi sbaglio, sì. E quindi io sto bene fisicamente, sto bene mentalmente, e poi comunque più che giochi più c'è più esperienza, e quindi ancora c'è tanta voglia di rientrare anche nel calcio che conta.
Ecco, Suleiman, augurandoti ovviamente di poter continuare quanti più anni possibile, vorrei chiederti anche che carriera da allenatore ti immagini, con i giovani, con le prime squadre, magari portare anche la tua esperienza nel calcio italiano, nel calcio europeo, in Africa, all'estero, ecco, hai un progetto in mente per la carriera da allenatore che verrà?
Vorrei, sì, c'ho un piccola idea, perché comunque vorrei cominciare sempre con il settore giovanile ovviamente. Poi con il settore, perché essere un giocatore o un allenatore è diverso,
giusto,
sono due ruoli diversi, quindi vorrei cominciare piano piano con il settore giovanile, guardando come sono le cose. Come ho avuto tanti allenatori bravi, molto importanti, ho imparato tante cose da loro, tatticamente, perché in Italia è uno dei paesi più tattici al mondo, e quindi vorrei nel futuro chissà andare in Mali, essere allenatore della nazionale del Mali.
Bello,
vorrei
bello
andare piano piano ovviamente senza saltare troppo. E quindi però ci sono tanti obiettivi ancora, però ho la voglia di giocare e vorrei ancora imparare tante cose.
Sì.
Ogni giorno voglio mettermi in discussione, perché si impara ogni giorno dai ragazzini, dai grandi, da tutti. E quindi poi adesso il calcio è bello ancora, perché tutti i ragazzi vanno a scuola calcio. Quindi prima, 10 anni fa, non c'era tutta questa cosa, calcio scuola calcio, perché andava a giocare a 17 anni già, e adesso invece da 5-6 anni già non vanno a giocare a Pulcini, tutte queste cose, a livello nazionale, tutti questi ragazzini. Quindi è bello, bello giocare calcio, perché comunque è un divertimento, ti diverte, ti fa guadagnare, ti fa viaggiare, ti fa aprire gli occhi, ti fa conoscere tante gente intorno a te, quindi ti fa anche viaggiare. E quindi ti fa guadagnare anche un po' i soldini, e quindi magari
certo che fanno sempre comodo,
cioè. È bello pure, sì.
Senti Suleiman, io credo che tu debba molto, no, a Zeman, che insomma è stato quello che a Lecce poi ti ha messo titolare fisso in difesa, e quindi da lì la tua carriera è cambiata. L'hai più risentito negli ultimi tempi, Zeman? Ti è mai avuto modo di sentirlo?
Non rispondi quasi mai nessuno.
Al telefono.
Sì, spesso lo chiamo al telefono, però comunque lui è il suo modo che non risponde quasi mai. Perché lui è così, però spesso l'ho sentito, ho provato a chiamarlo, però comunque ho conosciuto suo figlio, poi ho conosciuto uno che lavorava con lui, Modica, mi mandava spesso le mie salute da lui. Mm-hmm. È stato molto importante. Prima di lui è stato Cosmi, Perse Cosmi.
Ah, anche se è vero, a Perugia, no?
Sì, sì, perché è lui che mi ha preso dalla C1 per farmi esordire in Serie A con Perugia, e quindi lo do tanto a lui pure, perché è stato l'anno lì più importante nella Serie A, perché nel 2003 c'era Kakà, c'erano Rivaldo, c'era la Shevchenko, tutti i giocatori forti. Quindi io immagino, da piccolo ero mali, vedevo le persone così in televisione, poi all'improvviso mi trovo davanti a loro, quindi sì, che non posso mai smettere di ringraziare Cosmi. E poi dopo Lecce, insieme mi ha preso Lecce, e quindi è stato bello. Ho avuto tanti allenatori veramente bravi che mi hanno insegnato tante cose, e quindi li posso ringraziare, a tutte queste persone e le persone che sono state la società che mi hanno creduto a me. E veramente sono felice, super felice per questa cosa.
Suleiman, l'ultima considerazione che volevo fare con te, a proposito anche insomma del tuo desiderio, della tua aspirazione di poter in un futuro anche aiutare il Mali. Noi ovviamente ti auguriamo di poter soddisfare questo tuo desiderio, però ecco, da anni si attende un po' l'affermazione, il grande acuto di una squadra africana anche ai mondiali. Molto spesso si sente dire al calcio africano, per meglio dire alle federazioni africane, manca un'organizzazione occidentale nella gestione delle attività locali, più che i singoli giocatori, perché il calcio africano da sempre ha sfornato dei talenti straordinari e sensazionali. È veramente così? Cioè manca un'organizzazione, definiamola europea, alle federazioni africane per poi poter puntare a vincere anche un mondiale in futuro?
Secondo me sì. Io parlo nel fatto del Mali, nazionale, sì. Del Mali, perché gli altri lo vedo, perché mi piace sempre parlare quello che ho visto io.
Certo.
Perché ci sono sempre delle società come nostra Mali, la federazione nostra, all'inizio andiamo tutto bene, poi all'improvviso arriva un certo punto comunque per male l'organizzazione, per tante cose, capito, delle cose che magari che ne so, più che vai avanti di essere più ancora uniti, di essere più ancora squadra. Invece la nostra, più che andiamo avanti, più gente cominciano a prendere la cosa la leggera, no? E quindi questo secondo me va cambiato un po', anche se vai a vedere gli ultimi 5, 6, 7 anni comunque sono tutti allenatori europei che dirigono le squadre africane.
È vero.
Secondo me per poter vincere una squadra africana e mondiale veramente ci vuole tanto per tutte cose, perché sono tante cose, emozione, per la pressione, tutte queste cose, anche se giocano quasi tutti in Europa, però un conto che gioca in Francia una squadra piccola, un conto che gioca al Milan, un conto che gioca alla Juve, un conto che gioca all'Inter, quindi sono delle tante pressioni diverse. Però secondo me nel futuro sicuramente una squadra africana potrebbe arrivare secondo me in semifinale, ma vincere non lo so, però per poter vincere un mondiale secondo me ci vorrà un bel po', altri 5-10 anni sicuramente.
Speriamo che allora possa essere l'occasione per il Mali, magari allenato da Suleiman Diamutene. Suleiman, grazie mille. Speriamo, facciamo il tifo per te.
Non sarebbe male.
Grazie, vi auguro tutto il bene a voi, forza e coraggio. Speriamo che passi questo momento a tutti.
Anche a te, Suleiman.
Vi abbraccio tutti.
Grazie.
Un abbraccio. Ciao,
ciao Suleiman. A te. Ciao.